Bentrovati ad una nuova edizione del GR Valdichiana con Marco Pieroni e Radio Incontri Blu Cortona.
Iniziamo oggi con la notizia da Foiano della Chiana. Bimba cade in piscina, massaggio cardiaco dei presenti guidati dalla centrale operativa del 118. Il 118 dell'ASL TSE è stato attivato ieri alle 10.34 a Foiano della Chiana per una minore caduta all'interno della piscina in una struttura ricettiva. I presenti hanno iniziato il massaggio cardiaco con le informazioni date dalla centrale operativa. Sul posto sono intervenuti l'infermierizzata della pubblica assistenza di Foiano della Chiana, Pegaso 1 e le forze dell'ordine. La minore è stata trasportata in codice 3 con il Pegaso al Meyer di Firenze. Passiamo ora ad Arezzo, ma più precisamente passiamo a Vicenza. Intelligenza artificiale e formazione, le chiavi per il futuro del settore orafo. Vicenza Oro, settembre 2024, il prestigioso salone internazionale di Italian Exhibition Group ha acceso i riflettori su temi centrali per il futuro del settore orafo, l'impatto dell'intelligenza artificiale e l'importanza della formazione per le nuove generazioni di professionisti. L'evento, che si chiude oggi, 10 settembre, al quartiere fieristico di Vicenza, ha visto la partecipazione di esperti, imprenditori e giovani in cerca di opportunità. Durante il talk, moderato da Steven Tranquilli, direttore di Federpreziosi Commercio, i partecipanti hanno esplorato il potenziale del machine learning e delle tecnologie AI per la gioielleria. Guido Di Fraia, CEO di Yulma AI Lab, ha sottolineato come l'intelligenza artificiale non rappresenti una minaccia, ma uno strumento capace di potenziare le capacità umane. Per sfruttare appieno le potenzialità è fondamentale raccogliere e gestire correttamente i dati, permettendo alle intelligenze generative di elaborare risposte adatte alle esigenze delle aziende. Durante l'incontro, Stefano Andreis di Federpreziosi, Tony Dascoli, gioielliere e designer, e altri professionisti del settore hanno illustrato come l'intelligenza artificiale possa migliorare creatività, processi decisionali e relazioni con i clienti. Tuttavia è essenziale investire nella formazione per garantire l'acquisizione delle competenze necessarie a gestire queste tecnologie innovative. E normalmente non parliamo di calcio e neanche di sport, ma questo è un fatto successo ieri. Allenatore entra in campo e sgambetta il giocatore. È accaduto a Pontassieve Subbiano, espulso Alessio Guidotti. Arezzo, nel mondo del calcio succede di tutto, anche che l'allenatore di una squadra entri improvvisamente in campo e falci un giocatore avversario lanciato a rete. È accaduto nel campionato di promozione toscana nella partita tra Pontassieve e Subbiano. Il tecnico Guidotti si è lanciato nel terreno di gioco e con uno sgambetto ha interrotto un'azione di contropiede lanciata dal giocatore Burezza. L'allenatore è stato immediatamente espulso, ma il match è finito 0-0. Il Pontassieve non ha potuto concretizzare l'occasione. Il video è diventato immediatamente virale in rete, come è ovvio immaginare. E per l'ultima notizia andiamo a Cortona. Precisamente a Cortona 1, ecco il nuovo preside Nicola De Marco. Sindaco e assessore hanno incontrato il neo dirigente. Il ringraziamento al preside uscente Alfonso Noto. A una settimana dalla partenza del nuovo anno scolastico, il sindaco Luciano Meoni e l'assessore d'istruzione Silvia Spensierati hanno incontrato il nuovo dirigente dell'istituto comprensivo Cortona 1, Nicola De Marco. Auguri di buon lavoro al prof De Marco e a tutto il personale scolastico e agli studenti che fra una settimana torneranno a scuola, dichiarano Meoni e Spensierati. Un ringraziamento per il lavoro svolto anche all'ex dirigente scolastico Alfonso Noto, che da alcuni giorni ha lasciato per andare in Piacenza la guida dell'istituto Cortona 1.
Anche questa edizione del GR Valdichiana la potete riascoltare sulla nostra app Radio Incontri in Blu, scaricabile dal Play Store.
Frutti di stagioni, una rubrica di spunti e appunti a cura di Don Ottorino Cosimi.
Amici radioascoltatori di Radio Incontri, buongiorno. Continueremo ad informarvi relativamente al problema delle migrazioni, delle forti parole del Santo Padre nell'udienza del 27 agosto e della scomposta reazione di certe frange culturali sui principali interventi che la Chiesa ha messo in atto per affrontare il problema migrazioni in una maniera veramente cristiana. Interessante la trasformazione delle accoglienze diocesane che davanti alle politiche di riduzione dell'accoglienza diffusa, accanto all'azione sussidiaria in convenzione, mettono in atto iniziative autonome che consentono, grazie alla rete territoriale, una maggiore sensibilizzazione della comunità, a spese proprie quindi. Tra gli enti di accoglienza ecclesiali, il centro Astalli dei Gesuiti, la congregazione da cui, guarda caso, proviene il Papa Francesco, nel 2023 gli 8 enti territoriali hanno accolto 22.000 richiedenti asilo e rifugiati, di cui 11.000 a Roma, ospitando 1.177 persone. Ha realizzato in più di 200 istituti scolastici di 19 città italiane, coinvolgendo 31.441 progetti di sensibilizzazione sul diritto di asilo e sul dialogo interreligioso, grazie a 737 volontari italiani, stranieri o seconde e terze generazioni di migranti in Italia e rifugiati. Altra sottolineatura riguarda la salute di chi viene accolto, dato trascurato dai più. Su un totale di 235 persone accolte dal centro Astalli a Roma, una persona su sei è stata vittima di tortura, violenza e una su cinque ha una vulnerabilità sanitaria. Come ricorda il presidente padre Camillo Ripamonti, il Papa ricorda a chi governa il dovere di salvare vite e soprattutto l'utilità di investire su integrazione e accoglienza anche di chi arriva irregolarmente. Anche se le espulsioni aumentano, sono sempre poche. Sarebbe meglio per le coesioni sociali puntare a politiche di inclusione.
Obiettivo Sport, a cura di Giorgio Fanelli.
Il campionato di Serie C è davvero un campionato affascinante, ma pensate, 10 partite da disputare in 4 giornate, compreso il posticipo di mercoledì 18 settembre, quando giocheranno Torres Milan Futuro alle 20:45. Per il resto, sabato 7 settembre si è giocato Gubbio Ternana 0-0, Pineto Battarezzo 3-1, Rimini 0, Pescara 1, vittoria esterna quindi del Pescara. Domenica 8 settembre, Pianese 2, Campobasso 0, Carpi 2, Perugia 0, Legnago Salus 0, Vispesaro 1, Pontedera 4, Sestri Levante 1, Spal 2, Lucchese 3. Ed infine, nella giornata di ieri, la partita, quella tra Virtus Entella 2, Ascoli 1. La classifica recita che la Virtus Entella è capolista con 9 punti, seguono Pescara Gubbio con 7, Pontedera e Vispesaro con 6, Carpi Pineto 5, Torres e Perugia 4 insieme al Pianese e all'Ascoli e alla Lucchese, ancora Ternana e Lucchese, Arezzo, Campobasso 3 punti e poi giù la classifica. Noi interessava vedere la posizione del Legnago Salus, che sarà il prossimo avversario di venerdì allo stadio Città di Arezzo, che ancora deve muovere la classifica. E allora, due sconfitte consecutive per gli Amaranto, quella ovviamente di Pesaro e di Pineto, una vittoria fortunatamente contro il Campobasso con un gol segnato da un giocatore che poi è stato ceduto, in pratica un calcio di rigore trasformato a Pineto per il gol della bandiera. Bene, il prossimo avversario potrebbe rappresentare chiaramente motivo di rilancio per la squadra e soprattutto di ripartenza in questo torneo che non è iniziato tanto bene come avremmo sperato invece dai risultati di Coppa, con la vittoria appunto di Pesaro e quella interna con l'Ascoli. Ma uno dei giocatori che ha avuto un rendimento costante e che si è sempre distinto in tutte le gare è Andrea Settembrini.
L'analisi della partita ha tanta amarezza per questa sconfitta, ma anche per il passivo maturato nelle ultime due partite.
Sì, abbiamo preso 6 gol in 2 partite, c'è poco da parlare sicuramente. Chiediamo scusa ai tifosi, alla gente che ci segue, a tutta la società, perché al di là di come è accaduta la partita, dove possiamo parlare passivo, che è anche un po' quasi, siamo un po' incredibili sinceramente per come è arrivata. Il primo tempo abbiamo creato 3-4 occasioni per far gol, eravamo sotto 1-0. Forse siamo ancora la partita di Vispesaro, noi pensavamo che insomma ci servisse da lezione, invece ha lasciato qualche strascico.
Ecco Andrea, sembra esserci stata un'involuzione anche nel gioco dell'Arezzo dalle prime partite del campionato, Coppa Italia, campo basso, e dalla scorsa, passati pochi giorni appunto, il Monday Night dello scorso lunedì a Pesaro. Cosa è cambiato nella squadra? Si è cambiato qualcosa chiaramente?
Assolutamente non è cambiato niente. Se ripensiamo a campo basso, dopo 20 minuti poteva stare 1-0 per il campo basso e poi abbiamo vinto 1-0, quindi purtroppo il campionato è talmente equilibrato che basta come oggi degli episodi che cambia le partite. Chiaro, un conto è stare sotto 1-0 e un conto è stare sotto 3-0, quello è quello là. Puoi star sotto 1-0 perché può capitare tutto nel calcio, ma dobbiamo tirar fuori qualcosa in più sicuramente.
Ecco, Mister Tuisi ieri in conferenza stampa ha detto che è una squadra che vuole cercare di arrivare nelle prime posizioni, comunque cercare di fare un bel campionato, di avere determinazione e mentalità, due caratteristiche che oggi l'Arezzo mancano.
Sì, no, le posizioni ci si arriva di sicuro. Prendi 6 gol in 2 partite, poi ne fai 0, perché fondamentalmente ne hai fatti 0. Qualcosa che ci manca c'è, quindi dobbiamo fare un cerchio, un quadrato, e lo fa quadrato, sì, e cercare di ricompattarci, perché siamo tutti amareggiati. La verità è questa, siamo amareggiati, siamo dispiaciuti. Se devo vedere i ragazzi negli spogliatoi, eravamo molto dispiaciuti, ma purtroppo le partite si vincono con i fatti. Possiamo stare amareggiati tutta settimana e allenarci bene, ma se poi dopo con 0 tiri in porta e nel Pineto si trova 2-0, qualche domanda dobbiamo farci, questa è la verità.
Grazie Andrea.
Al comunale di Piancastagnaio si sfidano due neopromosse del girone B, la Pianese ed il Campobasso, ospiti allenati da Pirino Braglia, che hanno trovato i primi 3 punti della stagione nell'ultima sfida interna contro il Legnago. Pianese invece, che dopo 2 partite sfortunate cerca la prima vittoria e parte fortissimo, corner di proietto sulla testa di Pacciardi che si stampa sulla traversa, e appena il secondo minuto di gioco è già la prima grande occasione per i padroni di casa, che poi la sbloccano al 10° minuto, proietto per Sorrentino che si abbassa e calcia, non impeccabile guadagno, il primo gol per l'ex attaccante di Giuliano, e Fermana con la maglia della Pianese festeggia ballando il numero 46 insieme ai suoi compagni. Rivediamo la conclusione dell'attaccante romano che si infila all'angolino. La Pianese però non è sazia e dopo aver segnato 3 gol in 18 minuti al Perugia, pronti via sulla battuta dopo questo gol di Sorrent, trova questo lancio lungo di Boccadamo e Mignani che supera in qualche modo di testa Mondonico, poi si gira su se stesso e da posizione difficilissima calcia in porta, un autentico golasso del numero 9, figlio dell'allenatore attuale del Cesena Michele Mignani, un gol molto bello anche per lui, è il primo gol in questa stagione dopo i 19 segnati l'anno scorso, è un Pianese show nei primi 20 minuti, qui insiste con il sinistro di Nicoli che però si perde sul fondo, è un Campobasso che invece non riesce a creare grossi pericoli nella ripresa, mette mano anche alla panchina, saranno addirittura 5 cambi addirittura, mentre la Pianese non aveva fatto ancora nessuno. Di Stefano con il destro prova ad impensierire Boer ma non riesce a centrare la porta, poi Mignani con controllo e combinazione con Sorrentino riesce ad arrivare all'interno dell'area di rigore, disturbato da Mondonico, non trova né potenza né angolo, e così arriva la prima vittoria nel professionismo al comunale di Piancastagnaio per la Pianese, che vince 2-0 col Campobasso.
Credo sia una vittoria, possiamo dirla storica, perché è la prima vittoria della Pianese Lega Pro e lui nel suo campo, ci tenevamo a regalarla alla presidenza, alla società, perché comunque è vero che abbiamo fatto un grandissimo lavoro a portare la Pianese in Lega Pro, ma senza la proprietà praticamente non staremmo qua. Quindi siamo molto contenti, ma poi siamo contenti per il modo in cui l'abbiamo ottenuta, perché fare 2 prestazioni come quelle di Perugia e Ascoli contro 2 squadre veramente blasonate, e fare solo un punto, una squadra così giovane, tutti esordienti, fondamentalmente anche io sono un esordiente in questa categoria, poteva crearci qualche piccolo scompenso, invece siamo ripartiti, abbiamo creato subito credo, parecchie occasioni da gol, credo abbiamo fatto una partita di assoluto livello e abbiamo meritato la vittoria senza discussione, credo. I ragazzi sono stati veramente bravi, ed è vero, siamo stati intensi, ma siamo stati anche molto lucidi, molto freddi, molto ordinati, e quello è un aspetto molto importante, perché a volte sì, quando si va forte si può andare anche fuori giro. Aver dato una piccola solidità è sicuramente importante, ovviamente dobbiamo essere pronti, perché sicuramente ricapiterà che prenderemo gol, e dobbiamo rimanere sempre saldi e proseguire nel nostro cammino, che è un cammino lungo, difficile, difficilissimo, però se lavoriamo così abbiamo la possibilità di scamparla. Sorrentino e Sordo dall'inizio ha fatto un'ottima partita, chi è entrato ha fatto molto bene, piccola eccezione per ecco, lo spirito di oggi credo l'abbia incarnato, chi è entrato veramente bene, ma hanno fatto tutti molto bene, ma anche nelle altre partite. È stato Ogier, perché Ogier è il giocatore con più curriculum che in questa squadra, un giocatore che ha giocato non so quante partite in B, ha giocato in piazze importanti, sta giocando meno, vuoi perché è arrivato tardi, vuoi perché perde le scelte, perché in mezzo al campo comunque la squadra sta rispondendo bene, però Ogier che entra 20-25 minuti con questo atteggiamento, con questa tigna, con questa qualità, perché poi è un giocatore bravo e dà esempio per tanti ragazzi, perché oggi è entrato, ha blindato la partita insieme agli altri, però ci tengo a nominare lui perché, ripeto, questo è uno che ha tante partite in B, che si allena, non dice la parola, e per me è una grazia assoluta.
Mi sembrava doveroso concedere questi 3 minuti alla Pianese e alla prima vittoria nei professionisti. Giorgio Fanelli, GR Valdichiana, Castiglion Fiorentino.
Il meteo in Valdichiana, a cura di Alessio Argentelli.
Previsioni in meteo del 10 settembre 2024. Cielo sereno al mattino con foschie e qualche banco di nebbia in pianura nelle prime ore dopo l'alba, minime fresche. Nel pomeriggio locali formazioni nuvolose ma senza fenomeni rilevanti, massime in aumento ma gradevoli. Serata con tempo stabile e più fresco dopo il tramonto. Venti deboli tendenti a provenire da nord-est. Affidabilità alta.
La salute in onde corte. Consigli e proposte dal dottor Mauro Burbi.
Oggi parliamo del colesterolo. Il colesterolo appartiene alla famiglia dei lipidi o grassi, e il colesterolo è un grasso presente nel sangue che viene in gran parte prodotto dall'organismo, mentre in minima parte viene introdotto con la dieta. Mentre in quantità fisiologiche il colesterolo è coinvolto in diversi processi fondamentali per il funzionamento dell'organismo, quando è presente in quantità eccessiva costituisce uno dei fattori di rischio maggiori per le malattie cardiache. Il colesterolo in eccesso infatti tende a depositarsi sulle pareti delle arterie, provocando la formazione di lesioni che le ispessiscono e le irrigidiscono. Questo processo viene chiamato aterosclerosi e può portare nel tempo alla formazione di placche vere e proprie che ostacolano o bloccano del tutto il flusso sanguigno, con conseguenti rischi a carico del sistema cardiovascolare. Il colesterolo presente nel sangue viene trasportato all'interno di strutture molecolari chiamate lipoproteine. Si riconoscono almeno 2 principali tipi di lipoproteine: le proteine a bassa densità o LDL, conosciute anche come colesterolo cattivo, perché trasportano l'eccesso di colesterolo dal fegato alle arterie e lo rilasciano nei vasi con conseguente aterosclerosi, e le proteine ad alta densità o HDL, che a loro volta sono conosciute come colesterolo buono, perché favoriscono la rimozione del colesterolo dal sangue e la sua eliminazione attraverso i sali biliari, proteggendo di fatto il cuore e i vasi. Il colesterolo totale che si misura nel sangue è in grandi linee la somma del colesterolo LDL e dell'HDL. Diverse sono le condizioni associate allo sviluppo di un colesterolo alto. Tra queste si possono elencare sovrappeso, obesità, alimentazione non sana, abitudine al fumo che a lungo termine danneggia i vasi sanguigni e accelera il processo di indurimento delle arterie e la mancanza di attività fisica. Alcune malattie metaboliche come il diabete predispone a sviluppare ipercolesterolemia. Alcuni individui sono poi geneticamente predisposti a sviluppare ipercolesterolemia perché fabbricano il colesterolo a livello del fegato. Il colesterolo non provoca alcun sintomo. La diagnosi la facciamo attraverso un esame del sangue. Valori normali di colesterolo totale sono intorno a 200, valori normali di LDL sono intorno a 100, valori normali di HDL sono valori superiori a 45. Vi sono delle persone, come per esempio i cardiopatici e i diabetici, in cui il valore dell'LDL consigliato è vicino a 50. Cosa si fa per ridurre il colesterolo quando è in eccesso? Innanzitutto bisogna fare attività fisica e poi avere una dieta equilibrata. In modo particolare sono da evitare le carni grasse come il maiale, l'agnello, il montone, l'oca, i salumi, le frattaglie, il burro, la panna, il latte intero, formaggi con più del 40% di grassi e i tuorli dell'uovo, massimo 3 uova alla settimana. L'albume invece non contiene colesterolo. Se poi con tutti questi accorgimenti non riusciamo ad abbassare il colesterolo, in questo caso bisogna ricorrere ai farmaci, ed i farmaci più comunemente utilizzati sono le statine, che bloccano la produzione di colesterolo a livello epatico, e l'ezetimibe, che invece inibisce l'assorbimento di colesterolo a livello intestinale. Questi due farmaci si possono trovare associati anche nella stessa compressa.
Avete ascoltato GR Valdichiana, le notizie del tuo territorio e i nostri approfondimenti. Questo programma va in onda dal lunedì al venerdì alle 12:30.